Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Lucetta Scarfia incontra Hildegarda di Bingen in occasione della sua recente proclamazione a dottore della Chiesa. Hildegarda di Bingen è Laura De Luca.
Finalmente hai trovato un momento per me. Ti inseguo da una settimana, ti guardo impegnata in mille cose, piccola e fragile, ma insieme dura e invincibile. Sei la donna più impegnata che ho mai incontrato, e io che credevo di fare tante cose.
In realtà il tempo per un'intervista non ce l'avrei. Ma so che tu non puoi fermarti ancora molto qui al monastero di Bingen, e io domani parto.
Parti? E con chi? Dove vai? Non sapevo che le monache si muovessero dal monastero.
Sì, hai ragione, le monache si muovono raramente, e semmai per trasferirsi ad un altro monastero dove magari rimarranno per il resto della vita, perché lo stabilisce un superiore. Io sono diversa, lo sai. Non posso seguire le regole perché devo seguire quello che mi impone di fare la luce splendente che mi parla. Non è facile. Avrei voglia di stare un po' tranquilla qui con le mie figlie a godermi la vita del monastero, adesso che abbiamo finito la costruzione, che sono pronti l'orto delle erbe, l'orto per noi, le stalle, e che la chiesa di Sant'Uberto è stata restaurata. È stata una grande fatica. Abbiamo vissuto per un anno in baracche di legno, freddissime d'inverno, roventi d'estate, e facendo quasi la fame prima che l'orto e i campi intorno ci dessero qualche frutto. Adesso, come vedi, è tutto a posto, bello, è pulito. Le dispense sono piene di riserve e il parlatorio è abbellito dai nostri fiori. E io me ne devo andare. E poi, naturalmente, ogni mio viaggio, per di più viaggio quasi sempre da sola per non togliere forze al monastero dove tutte le figlie sono necessarie, ogni mio viaggio suscita polemiche e resistenze da parte dell'autorità ecclesiastica.
Certo, la tua vita è un continuo combattimento. Uno si immagina una vita tranquilla nel chiostro, immersa nella meditazione e nello studio. Invece mi sembra di capire che non è così. Forse perché sei una donna.
Non solo. Ma certo, questo fatto incontestabilmente conta molto nel complicarmi la vita. Pensa che quando ero nel monastero di Duisenberg potevo partecipare una volta alla settimana alla riunione dei monaci, ma a condizione di stare sempre in piedi e di parlare per ultima, anche se ero la badessa del monastero femminile gemellato a loro, e soprattutto anche se di fatto costituivo la più grande attrattiva del monastero. Per consultarmi, per vedermi, arrivavano ogni giorno masse di pellegrini che poi lasciavano un'offerta al monastero. Quando me ne sono andata, le loro entrate sono diminuite considerevolmente. Anche per questo non volevano lasciarmi andare a fondare un nuovo monastero. Poi la mia fama attirava la vocazione di novizie di grandi famiglie, che portavano al monastero doti considerevoli. Tanto è vero che l'abate ha cercato di non restituirmele quando sono venuta a Bingen, e siamo ancora in trattative per questo. L'avarizia è il vizio dei monaci.
Come? Non ti hanno restituito le doti delle ragazze che sono venute con te a Bingen? Ma è un furto.
Lo so bene, lo so. Kuno, l'abate di Duisenberg, è un ottimo amministratore, ma fa fatica a staccarsi dai beni terreni. E poi non mi ha mai sopportata. Sapeva che avevo la facoltà di leggere i pensieri degli altri, e questo lo rendeva terribilmente nervoso in mia presenza. Appena mi vedeva, cadeva in un visibile disagio. E così il priore Simon. Gli unici monaci che mi sopportavano senza paura erano i più semplici, che non avevano contraddizioni da nascondere. E poi, naturalmente, il coltissimo Volmar, il mio fedele compagno di lavoro che ha trascritto quasi tutte le mie opere. Io dettavo e lui scriveva. E qualche volta mi aiutava a capire il senso di qualcosa che mi aveva suggerito la luce splendente e che non avevo del tutto compreso. Volmar aveva capito subito che Dio parlava attraverso di me e mi invitava sempre a rendermi vuota all'interno poter accogliere la sua voce.
Lo so, e so anche quanto ti ha addolorato la morte di Volmar, ma almeno ti ha potuto seguire qui a Bingen e aiutarti negli inizi difficili del nuovo monastero.
Non è stato così. Volmar è arrivato 2 anni dopo la fondazione. L'abate di Thusenberg non lo lasciava partire. Diceva che era indispensabile nella grande biblioteca del monastero. In realtà non voleva che mi aiutasse. Sperava in un mio fallimento. Così sarei tornata, portando problemi ma anche nuove entrate. Pensa che per il primo anno non abbiamo avuto l'assistenza di nessun prete. Siamo state sole tutto l'inverno. Nessuno poteva raggiungerci nella neve per dire messa. E una monaca è morta senza confessarsi. Il primo inverno è stato veramente duro e non so ancora come ce l'abbiamo fatta.
Chi ha sostituito Volmar dopo la sua morte?
Di fatto nessuno. Nessuno sa come lui capirmi, scrivere il mio pensiero e insieme illustrarlo con miniature meravigliose. Si sono susseguiti dei cappellani segretari, più o meno bravi, che fanno qualcosa, ma per me è molto difficile continuare a lavorare. Del resto, se devo viaggiare e predicare, manco di tempo e di concentrazione.
Ormai hai scritto talmente tanti libri che ti puoi anche fermare un po'. Adesso a cosa stai lavorando?
Penso sia venuto il momento di narrare la mia vita, che significa narrare le meraviglie che il Signore ha fatto attraverso una povera donna come me.
Adesso stai un po' esagerando. Non sei mai stata una povera donna. Fin da giovanissima ti sei rivelata esperta in cosmologia botanica, conosci il corpo umano e il suo funzionamento, i testi sacri e scrivi poesie e musica sacra. Nessuno degli intellettuali del tuo tempo possiede una tale ampiezza di conoscenze. A queste poi bisogna aggiungere le rivelazioni che ti vengono direttamente dalla luce splendente.
Dici questo perché sei una donna? Per i vescovi e gli abati, per l'imperatore. Io sono in primo luogo una donna, quindi un essere situato in basso nella scala sociale. Se mi riconoscono una autorità e un sapere, è solo perché trasmetto la parola di Dio. Non riconoscono il mio sapere umano, le conoscenze che ho accumulato in anni di studi e di esperimenti, per esempio nell'arte medica. Queste non sono cose da donna e fanno finta che non esistano. Lo riconoscono invece i pellegrini, le torme di malati, di sofferenti, che vengono da me per avere sollievo alle loro sofferenze, ma anche per avere una luce nella loro vita. E io non mi posso negare a nessuno. Se Dio mi ha dato il dono della sapienza, è perché io ne faccia un uso caritatevole per gli altri.
Lo so, passi tanto tempo a ricevere i pellegrini. Penso sia molto faticoso.
E certo, anche perché sento il loro animo, capisco cosa pensano, anche se non me lo dicono, e non sempre è piacevole. La lettura delle anime è un dono pesante. Certe volte vorrei che Dio me lo risparmiasse, e qualche volta vorrei anche che mi risparmiasse tutto il resto. Le visioni, le voci della luce splendente, sono meravigliose, ma poi soffro tantissimo per il fatto di essere nuovamente lontana da Dio, ricacciata nel mondo. Sento più fortemente la sofferenza. È terribile. Poi spesso la voce mi dice di fare cose che non voglio fare e io resisto. E patisco perché sono tagliata fuori, lontana, sempre, sempre più lontana.
Non ho mai pensato che tu ti opponessi alla voce. Pensavo che tu fossi semplicemente un tramite fra Dio e gli uomini.
Che immagine idealizzata hai di me. Sono un essere umano, peccatore anche io. Ho resistito più di una volta. Non ho saputo accettare quello che la voce mi chiedeva, quello che la vita mi imponeva, a staccarmi dalle sicurezze, dagli affetti terreni.
Ma so che sei venuta qui perché avevi visto questo posto in visione e sapevi già come sarebbe stato il nuovo monastero. Come hai fatto a dubitare?
Ma non ho dubitato. Ho solo capito quanta fatica mi sarebbe costata questa fondazione. Ho previsto i contrasti con Kuno, le lotte per riprendere le doti delle monache, per avere con me Volmar. In fondo, nel monastero di Thusenberg stavamo bene. Eravamo un po' strette, ma potevamo usufruire di una grande e bellissima biblioteca, delle belle liturgie dei monaci. Sapevo poi che le grandi famiglie da cui provenivano le mie figlie avrebbero protestato, come poi è successo, all'idea che le loro figlie avrebbero dovuto abbandonare una sede ricca e confortevole per recarsi all'avventura e in un luogo privo di conforti. E non avevo saputo prevedere che avrei perso la più amata figlia, la dolce Richardis, la mia prediletta. La bellissima fanciulla che comprendeva ancora meglio di me la bellezza, la musica, che sentiva la presenza di Dio. L'unica creatura al mondo che mi faceva sentire meno sola, perché comprendeva lo Spirito insieme a me. L'unica che cantando con la sua voce bellissima le mie composizioni sacre, dava loro la vita, il senso profondo a cui erano destinate. Le illuminava e le faceva comprendere meglio anche a me.
Me l'hanno portata via i suoi parenti, corrompendo un vescovo che l'ha nominata badessa in un lontano monastero, dove è morta presto per il dolore. Ho cercato in tutti i modi di riaverla. Ho persino scritto al Papa, ma non è stato possibile.
Ti divertirà sapere che qualche anno fa una regista tedesca ha fatto un film su di te, dando un'interpretazione molto maliziosa del rapporto fra te e Richardis.
Gli sciocchi ci sono in ogni tempo e si ostinano a non voler capire.
Capisco il tuo dolore per i distacchi, ma alla fine hai accettato, hai obbedito.
Certo, ho obbedito, ma dopo molta resistenza. Prima ho cercato di tornare ad essere una monaca qualsiasi, che non deve seguire nessuna voce, che non fa niente di scomodo, che non deve affrontare conflitti, distacchi dolorosi. Ma se non obbedivo mi inaridivo, spariva ogni ispirazione artistica e sparivano le visioni della luce. E allora ho capito profondamente l'orrore del peccato che ci fa soffrire perché ci tiene lontani da Dio, dalla sua luce. Noi non capiamo che la disobbedienza, il peccato, che in genere commettiamo per ottenere qualche piacere, in realtà non fanno che rigettarci nel dolore, nell'aridità spirituale, perché ci tengono lontani da Dio. Io non volevo affrontare queste prove, non volevo staccarmi dagli affetti terreni per riporre tutto il mio amore in Gesù. E allora soffrivo, spaventosamente, proprio io che avevo ricevuto il dono immenso delle voci, della luce. Non ero capace di amare Dio più di una creatura umana e non me ne accorgevo neppure. Sono stati anni di buia, sofferenza, di solitudine totale, incapace di trovare comprensione fra gli altri esseri umani e abbandonata dalla luce. Solo dopo aver accettato in fondo la mia solitudine e il mio amore unico e assoluto per Dio, ho ripreso a vivere, a vedere la bellezza del mondo. Ho ricominciato a commuovermi per un tramonto, a sorridere davanti a una vigna matura, a percepire la bellezza dei canti. Prima vedevo solo il negativo, il lato oscuro, l'ombra. È stato un periodo nero, veramente terribile. E poi è tornata a parlarmi la luce splendente.
Ma Hildegarda, se tu dovessi sintetizzarmi in poche parole l'insegnamento della luce.
Sì, qualcosa posso dirti. La luce mi fa comprendere l'intima e profonda connessione fra ogni essere vivente. Una volta ho visto nella viva luce come l'essere umano sia al cuore della costruzione del mondo, una figura piena di amore, che porta la ruota del mondo nel suo petto, che diffonde il suo alito come una corrente luminosa attraverso l'universo. Così Dio mi ha mostrato come tutto il mondo sia legato e come l'uomo non sia solo per se stesso. Per questo abbiamo un'enorme responsabilità. Ogni uomo deve decidere in continuazione se è con Dio o contro di Lui. E questo ha ripercussioni su tutto.
Ma riesci a far capire queste cose agli altri? Ai vescovi, agli abati, al Papa?
No, quasi mai. Devo sempre lottare contro la solitudine, contro l'impotenza verso gli altri esseri umani che mi circondano e che sono così tardi a capire, a vedere, a cogliere la realtà che li circonda. Lo so che mi considerano dura perché li rimprovero e vedo i loro errori. E rompiscatole. Sì, una donna senza pace che non lascia riposare nessuno per realizzare la volontà di Dio.
Qualcuno ti ha mai capita?
Sì, sì. Bernardo di Chiaravalle. Non ci siamo mai conosciuti di persona, ma ha letto le mie parole trascritte da Folmar e ha ritrovato gli stessi insegnamenti, le stesse verità che anche lui riceve da Dio. Solo che lui è un uomo, un abate, e incontra meno difficoltà. Le sue lettere sono state per me un grande conforto. Ma ora è morto, anche lui come Folmar. La mia vecchiaia è una marcia verso Dio, nella solitudine.
Le tue figlie non ti sono di un po' di conforto?
Certo, ma sono molto lontane e devono ancora percorrere moltissima strada nel cammino spirituale. E per alcune la meta non è raggiungibile. L'unica che mi sentivo vicina nella comprensione era Richardis, prima allontanata e poi morta. Ma vieni a fare un giro per il monastero, così le vedrai da vicino e capirai meglio come si vive qui. Vederle lavorare mi dà sempre una grande serenità. Una vita ben regolata fra lavoro e preghiera è il segreto di un buon monastero, come diceva nostro padre Benedetto. Vedi, nell'orto delle erbe medicinali alcune monache coltivano e puliscono delle cattive erbe. Nel laboratorio farmaceutico ci sono quelle che polverizzano le erbe secche e le dividono in tanti sacchettini che serviranno per le cure. Intanto imparano il potere curativo di ogni erba, il suo effetto sul corpo umano e ringraziano Dio che ci ha dato il rimedio per ogni male nella natura, insieme al nutrimento. E nella cucina, vedi, nella cucina sotto la guida di una monaca ci sono due serve e che puliscono, preparano i cibi da conservare nella dispensa per l'inverno, la birra, la birra, il pane che offriamo ai pellegrini. In chiesa altre monache mi stanno aspettando per le prove del coro e stanno provando i pezzi più difficili da cantare. E senti le loro voci. Non c'è niente di più vicino alle beatitudini del paradiso di un coro di voci femminili purissime che canta con fede e passione. Ogni volta mi commuovo quando l'esecuzione viene perfetta.
Ma perché cantate voi?
Cantiamo durante le funzioni sacre e per le feste. Prepariamo sacre composizioni per feste speciali, come quella di San Ruperto o di Sant'Orsola. Il pubblico è composto dai notabili locali, ma soprattutto da servi, contadini. Sono poveri e disprezzati, ma qui hanno la possibilità di gustare un anticipo del paradiso. Abbiamo cantato anche per i vescovi che sono passati a visitarci, naturalmente. Per l'imperatore Barbarossa, quando sono stata invitata nel suo palazzo.
Sei stata invitata dall'imperatore? Ma questo non lo sapevo proprio. Quando?
All'inizio del suo regno, quando non era ancora sicuro del suo potere e aveva bisogno di appoggi esterni. Soprattutto aveva bisogno della consacrazione imperiale da parte del Papa. Io allora gli tornavo comoda. E mi ha convocata a palazzo.
Incredibile. Ma con chi sei andata? Con Folmar, naturalmente.
No, con una sorella. Voglio sempre far capire chiaramente che siamo un'istituzione femminile che devono trattare con donne. Ci hanno accolte con onori degni di grandi personaggi. Il palazzo era bellissimo, straordinaria la sala dove abbiamo mangiato con l'imperatore, con stoviglie d'oro. Un grande onore. Solo lui, la moglie e noi due. Poi siamo venuti subito al sodo, come piace a me. Gli ho chiesto cosa voleva da me, saltando ogni preambolo. Lui si è messo a ridere. Ha detto che ero proprio come gli avevano raccontato. Abbiamo facilmente trovato un'intesa. Lui ci avrebbe garantito la sua protezione, aiutandoci anche a riavere le doti dell'abate di Duisenberg. E io avrei scritto al Papa per caldeggiare la sua consacrazione. Poi siamo tornate subito al monastero.
Avete continuato a intrattenere rapporti anche dopo?
No, naturalmente. Cioè, io gli ho scritto per rimproverarlo ogni volta che compiva qualche azione malvagia. E non sono state poche lettere, eh? Ma lui non mi ha mai risposto. Però in qualche modo ci ha protette. In questi tempi di saccheggi e di confische noi siamo state tranquille.
Certo che hai conosciuto direttamente molti uomini potenti, Hildegarda. Cosa ne pensi in generale? Ti sembrano più lucidi e forti delle donne?
No. Ma non si può dire, come sai bene. Bisogna sempre fare mostra di essere donnette umili e bisognose, eh? Se no te la fanno pagare. Quasi sempre gli uomini sono accecati dal potere, dall'accumulo dei beni. Anche i monaci. E adesso poi cadono così facilmente in preda agli eretici. Anche i vescovi. Questi catari sono terribili. Molto convincenti con la loro illusione di tornare alla purezza delle origini cristiane.
Ho sentito dire che è per questo che parti, che vai così spesso in giro.
Sì, per predicare, per aprire i loro occhi alla verità. Dal momento che i loro pastori non ne sono capaci. Predico in tedesco per il popolo e in latino per il clero. Mi lasciano predicare nelle grandi cattedrali delle città perché la situazione è grave. Non sanno più cosa fare per bloccare il dilagare dell'eresia. Sono loro che l'hanno lasciata dilagare, ma adesso non sanno più cosa fare. E mi chiamano. La gente crede in me perché pensa che sono ispirata direttamente da Dio. Così mi ascolta. In realtà, le debolezze dei catari le capisco anche da sola. Non è difficile cogliere i punti deboli dell'eresia. Mi stupisco sempre come non ci riescano i preti e i vescovi, che hanno studiato molto più di me. Ma non mi devo fare troppe domande. Devo fare il mio dovere, quello che mi viene chiesto.
E così parti da sola? Ma dove riposi? Dove mangi?
Parto senza nulla. Cerco un monastero dove riposare e dove ricevere un tozzo di pane. Spesso in questo modo ho incontri importanti con le badesse. Visito monasteri ben ordinati e santi. Altre volte devo intervenire per riportare l'ordine, denunciare le deviazioni, far cambiare una badessa troppo debole per il comando. Per fortuna, dovunque mi riconoscono questa autorità. Certo, predico nelle cattedrali, cosa che una donna non ha mai fatto. Ma io non sono considerata più una donna, ma la voce di Dio. E poi, come sai, sono vecchia. E quando una donna invecchia, diventa secca come un uomo. Non c'è più differenza.
Ma tu avresti voluto essere un uomo?
Certo, avrei avuto una vita più facile, più onori, riconoscimenti, meno sospetti, angherie. Ma io so, cara Lucetta, che molte cose le ho capite solo perché sono una donna, perché il mio corpo è stato sottoposto ai ritmi della natura, perché so toccare senza paura i corpi e so fare qualsiasi lavoro concreto. È proprio questo che mi ha permesso di studiare in modo diverso, di capire meglio il corpo umano, l'effetto delle piante medicinali. Per questo noi donne sentiamo di più il ritmo dell'universo. Poi, se non fossi stata una donna umile e disprezzata, la luce splendente non avrebbe operato il suo misterioso rovesciamento. Non avrebbe potuto incidere così fortemente nell'animo dei maschi al potere, umiliati dal fatto d'essere giudicati da una donna. Sì, da una donna che capiva cosa facevano, che non si poteva ingannare. Non avrei potuto essere esempio di luce e libertà per tutte le donne.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Lucetta Scaraffia ha incontrato Hildegarda di Bingen in occasione della sua recente proclamazione a dottore della Chiesa. Hildegarda di Bingen era Laura De Luca.